La Marina è la più spregiudicata. Nei suoi bianchi edifici di Avenida Libertador, di fronte al Rio de la Plata, coesistono l'amministrazione, la mensa del personale, le minuscole celle ricavate con tramezzi di legno, le camere da letto degli ufficiali e le camere da tortura. E poi l'angolo della vita e della morte, la stanzaccia delle poverette in gravidanza. La comanda il capitano di fregata, dottor Jorge Magnacco, ostetrico, e il direttore di questa efficiente scuola prigione, contrammiraglio Rubén Chomorro. La presenta orgogliosa l'autorità militari, e la mia Sardà, si chiama così il reparto di maternità più quotato della capitale. I neonati sono merce appetita dai militari, intenzionati ad adottarli o a iscriverli quali figli propri negli uffici di stato civile. Le liste d'attesa degli aspiranti ladri di bambini privilegiano raccomandazioni a gerarchia. «Vede che bella ragazza», suggerisce lo sgherro al superiore, indicandogli una delle eminenti madri. «D'accordo, avvertitemi quando avrà sgravato. Suo figlio lo prendo io. Intanto, dalle le vitamine e farla camminare». Anche chi ha detto al sequestro degli oppositori gode del diritto di precedenza. A Campo de Mayo, benché l'ospedale sia un policlinico, l'esercito non fa partorire le sue desaparecidos nel reparto di ostetricia, ginecologia, ma in un'ala delle malattie infettive, dove le disgraziate attendono l'evento legate al letto e incappucciate. È un inferno anonimo. Per identificare le sepolte vive, si intestano le cartelle cliniche alla mora o alla bionda, alla grassa o alla magra, alla alta o alla bassa. Il maggiore medico, Jorge Caserotto, arricchisce la sua casistica clinica eseguendo tagli cesarei pur in assenza di rischi o di complicanze. Anche a Campo de Mayo, i destini della madre e del bambino si distinguono e si disgiungono. La figlia del tenente Jorge Eduardo Nogger sparisce quando sta per partorire. Il padre supplica il comandante della guarnigione perché perlomeno possa avere il nipote. Impossibile, lo liquida il generale Santiago Omar Riveros. Abbiamo deciso che i figli dei sinistrorsi crescano in ambienti ideologicamente sani. Più schietta la motivazione del generale José Antonio Vaquero. Dobbiamo evitare che i figli dei desaparecidos divengano domani pericolosi nemici delle istituzioni, cioè di chi macellò i loro genitori.
Risaliamo sull'autobus, sul Buenos Aires Horror Tour, per l'ultima tappa per questa notte, un grande edificio del quartiere di Floresta che occupava un intero isolato all'intersezione tra Calle La Carra e Ramon Falcon. Si trattava, spiegò la mia guida, di un commissario di polizia famoso negli anni 30 per aver ammazzato un discreto numero di anarchici. Non potevano trovare posto migliore per un campo di concentramento clandestino, ironizzò. Poi si fece serio in volto. Questo è l'Olimpo. L'hanno chiamato così i torturatori, perché loro erano gli dèi. Misi a fuoco una scritta sul piccolo prato verde a fianco del portone. Division Automotores della Polizia Federal al servizio della Comunidad. È qui che portavano i sequestrati? È qui subivano la trasformazione in desaparecidos. Entravano distesi sul fondo di automobili o furgoni, ammanettati e incappucciati. Poi ne uscivano cadaveri o resi irriconoscibili dalle torture. Era uno dei campi clandestini gestiti dalla Polizia Federale a Buenos Aires, in stretta collaborazione con l'esercito e la marina. Anche gli altri avevano nomi stravaganti e all'apparenza innocui: Club Atletico, Garai Azopardo, Automotore Sorletti e il Banco. Alla fine della dittatura, in tutto il paese se ne contarono diverse decine, organizzati e gestiti secondo un modello prestabilito: una sala per le torture, un'infermeria per rianimare i prigionieri, piccole celle senza luce, uffici, laboratori, refettori, dormitori e lavanderie per le guardie. In questi locali venivano impiegati anche i detenuti che avevano scelto di collaborare.
Gli altri, invece, venivano subito denudati ed erano costretti a rimanere sempre a capocchino, in silenzio, incappucciati e ammanettati. Veniva loro assegnata una sigla formata da una lettera e due cifre. Poi iniziavano gli interrogatori e i tormenti. Ovunque e sempre gli stessi. I torturatori, infatti, avevano seguito un identico corso di addestramento di Lucia antisubversiva nella base americana di Fort Gulick a Panama. E tutto ciò avveniva sempre alla presenza di un medico, il cui compito era di mantenere in vita il più a lungo possibile i prigionieri. La tortura più diffusa era la picana, amorevolmente chiamata dai golbisti, la piccola Lulu, elettrodi applicati su tutto il corpo. A un certo punto, i sequestrati da interrogare furono così tanti che si dovette inventare la picana automatica, una rete di metallo dove veniva legato il prigioniero che riceveva una scossa elettrica di 3 secondi ogni 3 secondi per 3 ore. Finte fucilazioni, finti avvelenamenti, ossa spezzate, unghie strappate, iniezioni di pentotal e il submarino, la testa infilata in un bidone pieno di urina e di escrementi, morsi di cane addestrati e il cubo, immersioni alternate in vasche di acqua ghiacciata e bollente. Quasi tutte le donne e buona parte degli uomini subirono servizi sessuali. I militari argentini reintrodussero l'impalamento che i conquistadores avevano soppresso nel 1558.
A proposito degli ebrei, racconta: era molto pericoloso essere giudio nella cattolicissima dittatura argentina. Talvolta solo il fatto di esserlo bastava per sparire nei campi. Per il loro il trattamento era sempre speciale, sottolineava Santiago. I sopravvissuti hanno testimoniato di aver visto la croce uncinata appuntata sulla divisa di moltissimi soldati e poliziotti. Milizia, Odal, Cabildo erano le riviste che pubblicamente sostenevano l'estrema destra nazista delle forze armate. A El Banco gli ebrei venivano immersi nell'acqua bollente finché la pelle non si staccava, poi le piaghe venivano spalmate di escrementi perché si infettassero. In un altro campo, un torturatore esperto in arti marziali, soprannominato Kung Fu, se ne faceva portare ogni mattina 3 o 4, li appendeva al soffitto e si allenava su di loro. Ogni mercoledì si faceva pulizia. Hacer boleto era il termine gergale usato dai militari. Hacer boleto. Quelli che dovevano morire venivano scelti, incatenati in fila, caricati sui camion, pronti per desaparecer.
Il saccheggio era una consuetudine. Dopo che le patotas avevano effettuato un sequestro, arrivavano altri militari che provvedevano a svuotare scientificamente le case dei sovversivi. Avevano creato addirittura una rete di negozi che vendevano mobili e altri oggetti provenienti dalle razzie. in alcuni campi vennero allestite officine dove detenuti collaboranti erano impegnati ad aggiustare elettrodomestici, radio e televisioni che avevano subito danni durante l'irruzione. Anche i mezzi usati per i sequestri erano rubati o rapinati e dopo essere stati impiegati venivano riciclati tra i militari. Se la vittima era ricca e proprietaria di immobili, prima di venire eliminata era costretta a nominare qualche ufficiale come proprio erede.
Andiamo ancora da Carlotta a leggere la parte relativa appunto alla chiesa a cui abbiamo già fatto riferimento. E ancora insomma l'autista Santiago che racconta: la Chiesa argentina appoggiò la dittatura fino a diventarne complice, sia nella repressione illegale che pubblicamente, usando il pulpito per glorificare i militari. L'ala progressista della Chiesa fu sterminata, esattamente come gli oppositori. Vescovi, preti, suore, seminaristi, attivisti laici finirono nei campi clandestini o assassinati per strada e addirittura nelle chiese. La Chiesa argentina credeva nella dittatura come modello politico e lo testimoniano le dichiarazioni pubbliche della maggioranza dei membri della Commissione Episcopale Argentina. Dal canto suo, nei giorni del golpe, Laghi benedisse i generali con una frase ormai celebre: ognuno ha la sua forza di responsabilità. La Chiesa e le forze armate, la prima inserita nel processo di riorganizzazione nazionale e accompagna le seconde. Vari settori del clero argentino avevano ritenuto opportuno impegnarsi in prima persona nella guerra sporca e il loro ruolo fu determinante nel rendere sempre più feroci e spietati torturatori ed assassini, perché assicurò, con le benedizioni e le assoluzioni, una copertura morale che rendeva lecita qualsiasi atrocità. Addirittura in molti casi convincevano i militari della non necessità della confessione, perché facevano solo il loro dovere. E così, nei campi c'erano militari che si definivano crociati della fede, moderni inquisitori, esecutori della mano di Dio, purificatori, e si rivolgevano ai prigionieri chiamandoli figli del demonio o infedeli. E sui muri delle sale di tortura, se non c'era il ritratto di Hitler, c'era quello della Madonna.
La prova del coinvolgimento organico di religiosi cattolici nella repressione illegale è emersa dal caso di padre Christian von Wermick, attraverso le dichiarazioni rilasciate da un funzionario di polizia alla commissione governativa che ha indagato sui desaparecidos. Nella zona di La Plata c'erano tre importanti campi clandestini, la Casita, Aragna e la Cascia. Il generale Camps aveva organizzato un progetto di recupero dei prigionieri che avevano scelto di collaborare, per usarli in operazioni di disinformazione sul destino degli scomparsi. L'obiettivo era quello di presentarli alla stampa internazionale per dimostrare che le accuse alla dittatura erano solo menzogne. In cambio gli era stata offerta una nuova identità e la possibilità di espatriare. Qualcosa poi non funzionò e i militari decisero di eliminare i collaboratori per non lasciare in vita testimoni scomodi. Il poliziotto, tale Julio Hemmed, dichiarò alla commissione di essere stato chiamato per partecipare all'uccisione di tre prigionieri, due donne e un giovane su 22 anni. Al gruppo di poliziotti si unì padre von Wermick, che mentì ai prigionieri assicurandoli che stavano partendo per il Brasile, dove alcune famiglie erano pronte ad accoglierli. Gli diede dei mazzi di fiori, omaggio dei nuovi amici, e li benedisse alla fine di un breve sermone. Senza manette e senza cappuccio, vennero fatti salire su tre differenti automobili che presero la direzione dell'aeroporto Newbury di Buenos Aires. Hemmed e il sacerdote viaggiavano con il giovane. A un segnale convenuto, trasmesso via radio, i tre vennero tramortiti. In una strada secondaria li attendeva Antonio Berghez, il famoso dottor Morte, trafficante di bambini ed esperto torturatore, che li uccise con un'iniezione al cuore. Von Merrick lavò la coscienza di tutti affermando che quanto avevano fatto era necessario e che Dio sapeva che agivano per il bene del paese.
Sono già le 14:54, rimane fuori dai nostri racconti il libro L'ere aparecida, le storie raccontate attraverso una conversazione avvenuta nel 1998, quindi molto tempo dopo, tra cinque donne sopravvissute all'ESMA in particolare. Libro interessante così perché affronta molto bene dal mio punto di vista anche gli aspetti psicologici, in particolare per quanto fu la loro esperienza, perché non in tutti i centri era così, ma nei centri in alcuni centri in cui erano state sequestrate c'era una convivenza stretta anche notturna con gli stessi che le avevano sequestrate e con cui in qualche modo si creavano delle relazioni. Perché di fatto spesso e volentieri, insomma, il torturatore era poi l'unico confidente. Ma direi insomma che non era fondamentale, le storie più o meno ve le abbiamo accennate, poi si ripetono un po' sempre uguali, ai noi. Quindi così vediamo se la prossima settimana abbiamo ancora voglia di stare su questa storia su cui ovviamente torneremo anche così nel corso dei prossimi anni. Vi ricordiamo che ci ha tenuto compagnia Presence, l'album dei Led Zeppelin. Ci scusiamo anche oggi per una serie di inconvenienti tecnici non dovuti alla strumentazione di Blackout,
ma alla nostra, questo giro
ci assumiamo
nostra.
E ringraziamo chi ci suggeriva usate la bombina, cosa che proprio a nessuno era venuta in mente. Ma perché noi vogliamo proporvi solo musica dell'anno trattato.
Esattamente, esattamente. Va bene, volevo ancora citare un attimino, volevo citare alcuni testi, alcuni libri, alcuni testi da per chi volesse informarsi, vivere un po'. Allora, fra la filmografia c'è Missing, scomparso di Costa Gravas dell'82, La notte delle matite spezzate dell'86 di Hector Oliveira, La morte alla fanciulla del 95 di Roman Polanski. E poi ancora, vabbè,
quello che abbiamo visto noi, Cronaca di una fuga a Buenos Aires 1977, sì, di Israel Adrian Caetano.
E poi ancora Hikos di Marco Bechis e Garage Olimpo, sempre di Marco Bechis, Garage Olimpo del 99 e Hikos del 2001. Tra l'altro Hikos c'era stato anche segnalato da
un ascoltatore.
Tanti di questi l'ho visti, soprattutto Garage Olimpo e Hikos sono veramente strazianti.
Anche la notte delle matite spezzate, sì, non scherza. Cioè, vabbè, è difficile ovviamente trattare questi argomenti senza essere pesanti, e la storia che è pesante, forse neanche siamo riusciti a rendere pienamente l'idea di quello che è stato, ma insomma, se avete occasione, già solo se pensate, se avete degli amici, dei conoscenti argentini, quanto raramente gli argentini abbiano voglia di parlare e di raccontare quello che è stato quel periodo di storia per il loro paese, anche se non se lo sono vissuto direttamente, perché magari sono scappati con i loro familiari. Comunque davvero è una delle reazioni, lo raccontano anche i testi, alcuni dei testi che abbiamo utilizzato, una delle reazioni è anche il tentare di cancellare, ma invece noi continuiamo a ribadire che la memoria è fondamentale e quindi continuiamo a raccontarvi anche queste brutte storie. Allora, anche sui romanzi, vabbè, a parte quelli che abbiamo utilizzato noi quest'oggi, ce ne sono tanti tanti altri.
Sì, guarda, vorrei citare questo qua per il titolo, Le pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo, di Daniela Padoan, perché proprio quando queste donne andavano nei commissariati o comunque si lamentavano che non trovavano i loro congiunti, venivano accusate di essere pazze, lei è loca, qua non c'è nessuno, noi non abbiamo arrestato nessuno. E questo essere additate come pazze era un insulto che ricorre in un sacco di racconti ed è abbastanza agghiacciante anche leggerlo.
E poi tanti tanti romanzi e vabbè, poi i libri appunto da noi utilizzati che vi abbiamo già citato. Allora, sono le 14:59, il tempo a nostra disposizione è concluso. Io vado con a preparare così la sigla consueta di 19:59, che ritornerà la prossima settimana come di consueto alle 13. Un saluto a tutte e a tutti, ricordatevi di venire domani al carcere delle Vallette dalle ore 17:30 in solidarietà con gli arrestati no TAV, e anche se non potete venire sabato al carcere, domenica in quel di Bussoleno, o se no tutti e due gli appuntamenti. Allora, un saluto e libertà per tutte e per tutti.